Ci siamo lasciati al versetto 9 del capitolo 5, che dice, l'ultimo pezzo, quel giorno però era un sabato. Leggo gli altri versetti. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a lui. Allora, ritornando alla scena precedente, il nostro paralitico torna a camminare, torna ad alzarsi, è guarito, prende la sua barella e cammina. E questo è in giorno di sabato. Entrano in scena su questo avvenimento, a questo punto, i giudei, che chiedono all'uomo chi era stato a guarirlo, e gli fanno subito notare che questa cosa non è lecita. Non è lecito che lui sia stato guarito il giorno di sabato. E subito ci viene in mente un po' la buona ironia giovannea di questi, che invece che godere di una vita che rinasce, fanno le pulci e si dispiacciono della guarigione di questo paralitico, perché questa è stata fatta durante il giorno di sabato. Quindi la situazione che molto spesso magari viviamo anche noi, che è quella del non godere di una vita che rinasce, di un incontro con Cristo che cambia l'esistenza di un fratello, ma ci appigliamo a determinate situazioni che ci impediscono di godere di questa situazione. Ci sono due modi per gestire la legge, e qua se ne vedono due, che è quella dei giudei che hanno il potere dalla loro, hanno il potere della legge. Loro sono attestati come coloro che sono i conoscitori e che si possono permettere di usare la legge per giudicare gli altri, e ci sono gli altri, che non sono i giudei, che sono quelli che la legge, dalla quale devono sottostare alla legge, cioè devono rispettarla. E subito in questo brano di Giovanni è evidente questo stacco che c'è tra le due categorie: i giudei che possono permettersi di gestire la legge e di giudicare secondo la legge, e chi invece la legge la deve solo rispettare. Il paralitico era uno di quelli che la legge la doveva rispettare, Gesù era uno di quelli che la legge la doveva rispettare, perché non era possibile quello che è stato fatto, perché era contro la legge. I giudei non godono di questo miracolo, non godono di una vita che rinasce. La cosa che mi è poi rimasta impressa è proprio tutto questo scambio che c'è tra il paralitico e i giudei che lo interrogano. I giudei lo interrogano, e nel momento in cui gli fanno notare che è successo un qualcosa che è fuori dalla legge, lui dice: ok, non è colpa mia, è colpa di qualcun altro. Cioè, non dipende da me. C'è uno che mi ha detto di far così e io l'ho fatto. Molto spesso noi, quando siamo pizzicati sul vivo, anche qua ci rivolgiamo sempre al fatto che è qualcun altro che ci ha imboccato di fare così. Anche quando questa cosa magari è importante per la nostra vita, ma non compresa, e non siamo in grado di testimoniarla e di dirla, e spostiamo il centro sugli altri. Nel momento in cui io incontro il Cristo e la mia vita cambia, quello che è successo al paralitico, magari non sono nella condizione e non riesco, davanti a chi mi interpella del motivo, del perché faccio una determinata cosa, sposto il centro sul beh, ma è stato qualcos'altro, tutti fanno così, me l'hanno detto, ci provo. Ok, Adamo che si fa tentare da Eva, ok. Tante situazioni in cui anch'io vivo la condizione del paralitico. Anch'io ho magari incontrato il Cristo, sono stato risvegliato, ridestato, fatto rinascere, fatto risorgere, e non ho la forza davanti a chi me lo chiede di dire sì, è vero, cammino perché cammino, perché ho incontrato che questa è la vera vita. Poi qui l'altra cosa, prima di scendere sul tema della legge, che è quello che permane tutto il testo, mi piaceva fermarmi sul concetto del non peccare più, per la logica del fatto che viene ripreso poi anche in un altro segno che vedremo, che è quello del cieco con l'altra piscina di Siloen. Il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni parla di un altro segno in cui un cieco riacquista la vista grazie a Gesù, e anche lì gli viene chiesto a Gesù se il motivo per cui questo era cieco era perché aveva peccato lui o avevano peccato i suoi genitori. È prassi risaputa nel mondo ebraico di quel tempo e nell'accezione della legge che la condizione di infermità e di malattia fosse frutto di un peccato. Questo non peccare più di Gesù non è rivolto alla malattia in sé e quindi alla rinascita fisica di un uomo che non camminava e che poi cammina, ma del fatto che il peccato di questo paralitico fosse, come ho detto precedentemente, il non sperare più, il non avere più il desiderio e l'attesa di un cambiamento, di un annuncio, di una salvezza. Questo era il peccato che Gesù imputa a questo paralitico, ed è per questo che lo ammonisce dicendogli non peccare più, perché nel momento in cui noi rinasciamo ad una vita, questa vita può essere limitata da delle difficoltà, da delle necessità fisiche, ma può e deve vivere della speranza della risurrezione, della speranza dell'incontro con Cristo, della certezza che questo verrà. Nel momento in cui questa cosa non c'è e non c'è più questo desiderio di incontro del Cristo, della luce nuova, della vita, è lì che noi siamo nel peccato, ed è quello in cui Gesù chiede e dice non peccare più, perché ti succederà qualcosa di peggio, non sarà più soltanto un'infermità di tipo fisico, ma magari la tua vita sarà persa. L'altra cosa che mi piace soltanto a flash così dire è una relazione col numero 5. Capitolo 5, alcune cose vengono dette 5 volte, ma importante, viene detto 5 volte uomo. Cioè in questo pezzo del Vangelo di Giovanni al capitolo 5, nei versetti dall'1 al 18, per 5 volte si dice l'uomo. Secondo me c'è un'epopea dell'umanità in questa situazione, di un'umanità ferita, immobilizzata, che incontra il volto di Cristo, che è il vero uomo, e che ritorna a vivere e a nascere come uomo, immagine di Cristo. Poi c'è il tema della legge. Perché Giovanni, perché è assolutamente un costrutto voluto il far avvenire questo avvenimento durante una festa e durante il tempo di sabato, perché Giovanni ci mette nel sabato e ci mette il sabato e il legame con la legge? Gesù non trasgredisce la legge, da una prima analisi magari superficiale del testo ci si può dire, commento, Gesù trasgredisce la legge ebraica e va contro il sabato, scioglie il sabato e fa il miracolo. Invece non va inteso come un gesto di trasgressione, ma un gesto di compimento. Un gesto di compimento legato anche all'istituzione del sabato, che è Genesi 2:1-3. Nel momento in cui nella creazione Dio crea tutto e dà vita a tutto e rende partecipe tutto del mondo di Dio e quindi della sfera di Dio e lo fa partecipe del suo ambiente, lo fa partecipe anche del suo sabato, che è il sabato del riposo, il famoso riposo del sabato del Salmo 95. Gesù completa questa cosa perché prende le persone, gli uomini, l'umanità fuori da questo sabato e li va a recuperare, gli permette di entrare nel sabato. È l'immagine, a me viene viva l'immagine della discesa agli inferi del sabato santo. Mi viene viva l'immagine di un Gesù che va verso coloro che non sono dentro nel sabato e non hanno la possibilità di esserci perché immobilizzati dalla loro condizione, e li prende per mano e con la sua parola li porta alla luce della legge di Dio e gli permette di entrare nel sabato. Allora il problema si può porre su come io vivo la legge e come ci sto dentro, cioè come mi relaziono con la legge, perché è quello il centro del tutto. Cioè la parola che crea, la parola di Gesù che desta l'immobilizzato paralitico, è la medesima, dipende come io la intendo, che cosa poi cosa produce poi nella mia vita. Quindi il come io vivo la legge è determinante. Se la legge la vivo come un concetto molto molto fisico e definito in un perimetro di costrizioni e di obblighi e cose che devo fare, per quanto io possa essere ligio, retto e tutto quanto, queste costrizioni fanno intorno a me come degli arbusti all'interno a me viene l'idea di essere all'interno di uno spiazzo e man mano mi costruiscono intorno delle cose o mi crescono degli alberi. Prima o poi mi crescono degli alberi intorno, tanto più stretti, che prima o poi io mi pungo, cioè va a finire che io eccedo e non vado e non sto dentro in questa situazione qua. Se vedo la legge come elemento costrittivo, io non posso far altro che vedermi come peccatore, come colui che la infrange, questa legge, prima o poi. Certo è invece che se vedo nella legge quella barella sulla quale posso riposarmi, come accennato nella prima parte, da questa legge io troverò forza e non costrizione, da questa legge troverò la possibilità di continuare a camminare e di continuare a stare in lei con le mie difficoltà e le mie condizioni di debolezza. Anche qua mi viene in mente un altro pezzo della parola che è a un posto a chi è stato in Terra Santa un po' di volte caro, che è quello che succede sul Monte Tabor. Io lì ci leggo la volontà da parte di Gesù di ritornare alla legge durante una situazione di difficoltà. Gesù torna al Tabor e riceve la visita di Mosè e dei profeti, quindi Mosè ed Elia, la legge e i profeti, perché in quel momento la sua predicazione stava facendo fatica, stava trovando delle difficoltà e delle ostilità, e torna alla legge, torna a quello che può essere un luogo sicuro dal quale riprendere energie e forze per continuare la sua opera di evangelizzazione, di portare la buona novella. Se sto nella legge come una condizione di precetti, che è quello che succedeva ai giudei che accusano il paralitico del portare la barella, chi non è nella legge viene battezzato come quello sbagliato e che quindi nel suo sbaglio ci deve rimanere, che non ci si può spostare e che deve espiare per l'errore che ha commesso, che è quello che volevano i giudei davanti alla condizione di queste persone che erano, questa umanità presente alla piscina. Queste persone erano sbagliate, non entravano nel Tempio e quindi dovevano espiare il loro peccato, non potevano passare da una condizione di errore ad una condizione di adesione alla legge. Quello che Gesù fa è aprire questo canale, questa possibilità di passare dall'errore, dalla situazione di difficoltà, dalla situazione di andare anche fuori dal recinto costituito di un edificio murario, quello che è della legge, per poter essere ritirato dentro in questa cosa e per poter godere a fondo dell'unico vero comandamento al quale Gesù tiene che noi facciamo resistenza a non rispettare, che è il comandamento dell'amore. Interroga molto il modo con cui noi viviamo le nostre relazioni e il modo in cui noi stiamo all'interno delle cose che viviamo nella nostra vita. Ci interroga sul come noi viviamo la legge, tra virgolette, laica, cioè sul come stiamo all'interno del nostro Stato, del nostro essere cittadini di questo mondo a ampio respiro, ma come ci interroga sul come noi viviamo all'interno della Chiesa, del come noi viviamo su di noi e di come dall'altra parte ci viene fatta vivere questa legge. Quanto la Chiesa della quale facciamo parte è simile ai giudei che non godono della bellezza e della grande miracolo di una vita che rinasce, ma puntano il dito su quelle che sono le condizioni di non rispetto di regolamenti, regole o dettami. Quanto noi siamo dentro questa logica e quanto anche noi spesso non ci accorgiamo di questa cosa. Leggo un pezzettino che fa un po' d'assunto, che è una cosa fatta dalla comunità di Villa Pizzone dei Gesuiti di qualche anno fa. E lavorando su questo Vangelo si dicono questa cosa: è proprio sull'interpretazione della legge che si gioca tutto. La parola è uguale, dipende da come la intendi e su come intendi la parola che giochi la tua vita. Ma come la intendi? La intendi come una serie di divieti, di obblighi che ti bloccano e ti colpevolizzano, o ti lasciano lì fermo e ti fanno giacere, ti tolgono la speranza e ti fanno vivere nella sorda disperazione? Oppure è la comunità, è la comunione con Dio che si dona a te, dove l'unica legge è l'amore e la vita, e dove la stessa morte è comunione con l'amore, perché l'amore va oltre la morte? Questo secondo me è un po' il centro del tema legato alla legge in questo brano. C'è poi il rilancio sul fatto che per quello che è stato fatto da Gesù lui verrà perseguitato, c'è un annuncio di quello che sarà il proseguo della storia di Gesù all'interno del Vangelo. E c'è anche però la cosa che lede di più questi giudei, che è il fatto, che poi verrà sviluppato oggi nel pomeriggio da Don Umberto, che è il fatto che Gesù per la prima volta qua nel Vangelo di Giovanni si dichiara figlio di Dio. Ed è il centro del problema della vicinanza tra noi e i nostri cugini ebrei, nel senso che il fatto che Dio possa essere uomo è ancora il centro del fatto per cui non andiamo d'accordo, insomma, per loro questa cosa non è pensabile. E io in questo mi porto a casa la prima condizione per cui se ho la possibilità di incontrare Dio è perché ho la possibilità di incontrare suo figlio, e se ho la possibilità di incontrare il figlio me lo immagino come il volto di uno che mi prende da una piscina dove io sto aspettando qualcosa e mi scuote e mi dice svegliati, e che questa cosa non dà senso, non toglie il senso della mia vita e del mio rispetto delle regole, delle leggi, del dove sto dentro, ma gli dà un respiro più alto e lo porta al compimento al quale sono chiamato. dopo il Salmo 95, secondo me, per andare avanti su quella cosa, lettera agli Ebrei, capitolo 4, 1, 8.